vuoi avviare il tuo primo business o sei agli inizi della tua carriera imprenditoriale? Su Talent Bay trovi interviste a imprenditori e personaggi che hanno raggiunto risultati brillanti nel loro campo. Potrai imparare dalle loro storie di successo e scoprire come si raggiungono grandi traguardi. Conoscerai gli ostacoli che le persone di talento sono riuscite a superare e potrai evitare di ripetere gli stessi errori. In un mondo dove è molto più facile sentir parlare di crisi e difficoltà di vario tipo, è fondamentale proteggere la propria visione concentrandola sugli esempi migliori. Talent Bay ti apre le porte alla mentalità che permette ai migliori talenti di esprimere tutto il loro potenziale e alle strategie pratiche che adottano per sviluppare business vincenti. Io sono Valerio Russo e in ogni episodio di Talent Bay intervisto chi ha già avuto successo per aiutarti a fare i primi passi nel mondo imprenditoriale. Nel 2016 potrai ascoltare i prossimi episodi di Talent Bay in formato podcast, ovvero scaricandoli comodamente sul tuo smartphone in modo automatico e gratuito. Per essere informato quando sarà disponibile il podcast con i prossimi episodi, vai su www.thetalentbay.com. thetalentbay.com. Bay si scrive B-A-Y. Scorri in fondo alla pagina e inserisci il tuo indirizzo email. In questo episodio di Talent Bay approfondiamo diversi punti cruciali per chi sta avviando la sua startup, come ad esempio, meglio chiedere un finanziamento fin da subito o meglio prima validare l'idea, sviluppare un concept di prodotto e ottenere i primi clienti? Come superare il timore che hanno molti founder alle prime armi, ovvero quello di raccontare la propria idea di business ad altre persone? Infine parliamo anche di finanziamenti da parte di fondi private equity, con chi ha le credenziali per farlo, poiché i suoi progetti hanno ricevuto investimenti per diversi milioni di euro. A soli 30 anni ha già avviato con successo due startup, ricevendo finanziamenti per oltre 4 milioni di euro da fondi di private equity, ha aperto una sede in Silicon Valley non lontano dagli uffici di Facebook, è stato il vincitore di vari premi, tra cui nel 2014 il premio di IBM come Best Startup of the Year. Gianluca Treu, fondatore di QBU e Guard Social, oggi ci racconta come ha fatto in questo episodio di Talent Bay. Grazie Gianluca, benvenuto.
Grazie per la presentazione.
È veritiera o mi sono inventato qualcosa?
Lusinghiera, ma tutto vero, quindi giusto.
Ottimo. Raccontaci allora un po' di te.
Hai giocato tutte le carte però.
Basta, è finito allora, non c'è più niente da dire. Chiudiamo qua.
Dai, vediamo di trovare qualcos'altro.
Sicuramente. Dici un po' chi sei, cosa fai, qual è stato magari il tuo background di studi all'università e cosa invece hai iniziato a fare dopo la laurea.
Ok, beh, velocemente hai detto un po' riassunto che tu, io arrivo comunque da un background economico, avevo fatto quello che era Bocconi, poi ho fatto scambi culturali in giro per un po' per il mondo, e diciamo che però la mia formazione più importante me l'è stata data dalla mia esperienza lavorativa più grossa, che è in Cisco System, quindi multinazionale americana, per cui ho lavorato per 3 anni e mezzo, un anno da Amsterdam e 2 anni e mezzo da Londra, in cui io lavoravo un po' per tutta Europa su progetti di sales e sviluppo. Quello, diciamo, è quello che mi ha poi formato. Poi nel 2009 con mio fratello abbiamo preso una decisione, siamo usciti da Cisco, abbiamo lanciato la prima startup che era QBU, in un momento, insomma, 2009, quando non è che fosse ancora così in hype, no, fare lo startup, dicendo, difatti non c'era ancora proprio questo termine, e abbiamo detto, facciamo una nostra azienda, che è lo stesso approccio che ho adesso. Più o meno nel 2000 QBU è nata da un'idea un po' tutta, come spesso succede, da un qualcosa di totalmente diverso da quello che fa adesso. Abbiamo fatto un pivot molto grosso su QBU, però diciamo che quello che fa adesso è profilazione utenti via Facebook, quindi studio di mercato per grosse aziende quando devono lanciare nuovi prodotti. Faccio un esempio, so, Procter & Gamble deve lanciare un nuovo prodotto, con QBU gli spieghiamo, gli diciamo esattamente dove farlo, con che persone, che target e via dicendo, quello studio di mercato. E nel 2013 invece vincendo una gara con Poste Mobile, operatore telefonico di Poste, abbiamo dato via quello che era un progetto prima custom, che era un strumento di social customer care, che poi si è evoluto in quello che è diventato Guard Social, che è uno strumento di social media management e customer care focalizzato soprattutto per web agency e agenzie e aziende di una certa dimensione che abbiano una certa attività social da tenere sotto controllo.
Sì, tra poco approfondiremo sicuramente i due progetti. Volevo chiederti nel frattempo, tu avevi un lavoro stabile in un'azienda importante in Cisco System,
3 anni e mezzo, carriera avviata. Cosa ti ha ispirato a lasciare il mondo aziendale e invece a avviare i tuoi progetti personali?
Allora, beh, un po' di incoscienza di base e un po' di, devo dire, anche mancanza di conoscenza del mercato, nel senso che ero partito che Cisco ti tratta benissimo, Cisco è un'azienda secondo me fantastica, ne parlo sempre benissimo. Nel giro di 3 anni ho avuto 4 promozioni, ipotizzavo che quello fosse normale nel resto del mondo e visto un attimo quella che era la situazione, che ero cresciuto troppo. Avevo 20, 20, 21, 21, no, 20, 24 anni, 24 anni avevo 4 persone sotto, lo step successivo sarebbe stato troppo grosso, avrei dovuto aspettare per 2 o 3 anni e il risultato è che mi sono detto non ho voglia di aspettare 2 o 3 anni, quindi siamo usciti e ho fatto una nuova idea.
E hai sempre saputo che un giorno avresti fatto l'imprenditore o è proprio nato da questa tua situazione in Cisco System?
Ma allora, è nata da questa, però insomma i geni di solito non sbagliano, è mio nonno imprenditore, mio zio imprenditore, mia madre imprenditrice, mio padre imprenditore, quindi
Era abbastanza in famiglia.
non è una cosa che mi ha stupito, insomma, dai.
Va bene. Hai quindi già a una giovane età lanciato 2 startup, un impegno davvero importante. Come riesci a gestire 2 progetti, 2 aziende contemporaneamente? E quindi in particolare quali sono i sistemi tecnologici o di persone che hai dovuto mettere in piedi per consentirti di portarle avanti entrambe?
Allora, di base non lo faccio, nel senso che una la manda avanti mio fratello e l'altra la mando avanti io. Di base, quindi, quello che è il fondamentale è il team. La tecnologia, secondo me, vale fino a un certo punto. Il risultato è che, soprattutto se fai come può essere QBU, anche GuardSocial è suddivisa tra Romania e Italia. Entro inizio anno dovremmo aprire un altro ufficio all'estero e QBU è strutturata analogamente con il team di sviluppo qua e il resto commerciale negli Stati Uniti. E la realtà è che devi avere un team valido, persone di cui ti puoi fidare perché la tecnologia vale fino a un certo punto.
Sì, parla proprio allora, visto dell'importanza che hai citato l'importanza del team, quali sono le figure di cui ti sei circondato nelle due aziende?
Ma allora, di base, la cosa più difficile che per me e mio fratello è stata quella di trovare la parte tecnica, perché se, entrambi siamo arrivati a un profilo commerciale, vendite oppure diciamo di project management, quindi diciamo una parte molto più business, se tuttavia, però abbiamo dovuto trovare persone tecniche, è stato molto molto difficile.
Cioè chi sviluppasse la
Sì,
piattaforma, sì.
esatto. E di base il concetto lì secondo me è molto complesso. Se non ne capisci niente di tecnologia, devi capirne prima, perché se no ne paghi le conseguenze dopo. Noi abbiamo pagato la spesa con scelte sbagliate, lato tecnico, che ci hanno portato insomma ad allungare i processi prima di riuscire ad arrivare a una qualcosa di strutturato e in piedi.
Visto che molta gente al giorno d'oggi ha spesso idee interessanti, però, come dicevi tu, mastica poco la tecnologia, quali sono 2 o 3 consigli pratici che puoi dare a chi ha voglia di fare, ha delle idee interessanti basate sulla tecnologia, deve andare a cercare l'aiuto di qualcuno esterno, quindi programmatori, sviluppatori, ed è alle prime armi?
Allora, guarda, gli faccio un in bocca al lupo perché è una situazione in cui mi sono trovato ieri molto difficile. E, di base, il miglior consiglio che posso dare è quello di parlare di quello che è il proprio progetto e non cercare una persona che lo faccia, ma di cercare una persona che si entusiasma, che tecnicamente si spera capace, perché lo dico in maniera onesta, se tu non ne sai nulla di tecnologia, o ne sai poco, veramente vai, cioè sceglierne uno o l'altro è ok, tu, perché non puoi veramente sapere i progetti che ti vengono descritti, magari non sono stati fatti completamente da quella persona, la tecnologia sotto magari se funziona bene è stata impostata da qualcun altro, cioè sono troppe variabili, quindi il mio suggerimento è trovare una persona che magari abbia un background di un certo tipo, universitario, che quindi ha studiato informatica, che può dirti qualcosa ne capisce, oppure qualcuno che ha lavorato per un bel po' in dei progetti, e più che altro deve essere una persona che crede in quello che vuoi fare e che sai che non ti mollerà a metà strada.
Secondo te è possibile per persone che stanno partendo ricompensare questa persona con equity, quindi con quote della propria società, o più spesso queste persone chiedono capitale, soldi?
Allora, ad oggi c'è la possibilità di farlo con l'equity, e secondo me è proprio questo il punto. Se sei early stage, nel senso che hai un'idea, non pensare nemmeno di pagarla, cioè o trovi chi ci crede nell'idea, oppure vai da una software house che è meglio.
Sì. Parla un attimo, precisa meglio, allora, QBU, che è stata la tua prima startup, fondata nel 2009, e poi Gar Social. Cosa fanno più nel dettaglio? Hai anticipato qualcosa prima, però per chi non le conosce, racconta un po' cosa fanno.
Ok, allora QBU è un'azienda che in collaborazione con Cambridge, l'Università di Cambridge, fa uno studio psicologico dell'attività delle persone online sfruttando i dati di Facebook e Twitter. Tipicamente qual è l'output? Noi veniamo alle aziende, agenzie o aziende anche in questo caso di una certa dimensione, uno strumento che gli permetta di creare di fare degli studi sul buyer persona, quindi sui possibili acquirenti, e capire ad esempio come possono interagire con loro. Ti faccio un esempio che è quello secondo me più semplice. Abbiamo fatto un lavoro per Pizza Hut e Ogilvy, sì, che avevano lanciato una campagna ad Hong Kong, dove che è una figata, scusami, il box della pizza aveva una lente e si trasformava in un proiettore. Quindi tu mettevi il cellulare e lui ti faceva la proiezione del film. E quello che noi abbiamo fatto per loro è analizzare questa campagna e praticamente dire se la stessa avrebbe performato negli Stati Uniti e cosa avrebbero dovuto fare per migliorarla. Quindi quali sono le attività che avrebbero dovuto fare per migliorarla. Tutto questo fatto in maniera, diciamo, sfruttando quelle che sono le interazioni social e le differenziazioni di uno studio psicologico sui loro comportamenti. Questa è chi vive.
Sì, quindi in modo automatico con un software analizzate i comportamenti social del target audience, sì, di quell'azienda, e l'output è un aiuto a capire se anche quel target è pronto a ricevere quel tipo di prodotto o di servizio in base alle interazioni che ha avuto online, sui social media e così via, sì, corretto?
Sì, sì, l'output vero e proprio è una piattaforma, cioè il cliente finale ha una piattaforma che può utilizzare per fare queste analisi, diciamo, sì, la finalità, quindi sì, è una piattaforma.
QBU, Guard Social invece?
Guard Social invece è nata come progetto custom per PosteMobile, che cercava uno strumento di social customer care, quindi uno strumento per rispondere alle domande fatte sui social. Per far capire un secondo, un'azienda tipo Poste poi è molto strutturata, no? Quindi c'è il customer care, hanno le diverse strutture interne, per loro se una persona fa una domanda sui social non è proprio immediato dare una risposta, no? Bisogna passare al customer care, capire, non tutte le persone del customer care sono in grado di risponderti, via. Questo è come è nata la soluzione. Quello che è nata quindi facendo uno strumento di caring, di risposta, quello che effettivamente adesso fa Garzo Social è uno strumento utilizzato dalle principali agenzie, lavoriamo con clienti finali, sono il gruppo BMW, McDonald's, Novartis, Banca Sella, Europa Assistance, insomma un po' di tutti i diversi settori, e quello che gli facciamo è uno strumento per gestire completamente il social in maniera più forte, strutturata, sia nella parte di pubblicazione, quindi flussi di approvazione di contenuti, creazione dei post, delle attività, e flussi di risposta nelle chiese social.
Sì, quindi i clienti ideali sono grandi aziende, non sono sicuramente il consumatore o il cittadino singolo.
Sono agenzie web, tipo, sì, di base, perché sono quelli più avanti un attimo, e grandi clienti.
Sì. Come fa una startup appena nata ad andare a proporsi a grandi gruppi? Tu hai parlato di BMW, McDonald's, Lottomatica. Una startup appena nata va a proporsi a grandi gruppi e riesce a farsi scegliere per i suoi servizi, che o sono completamente innovativi o immagino ci siano gruppi precedenti già consolidati che offrono servizi simili. Come siete riusciti a farvi scegliere da queste grandi aziende?
Ma allora, secondo me, se fai una soluzione totalmente innovativa, non è detto che sia un vantaggio, perché se è una soluzione totalmente innovativa vuol dire che il cliente, l'acquirente, deve capirla, quindi in realtà ti tagli già il 99% del mercato. Quindi dovresti riuscire a parlare con un'azienda che non solo ti dice bello, ma che è disposta a metterci dei soldi sopra. Quindi l'idea innovativa non ti aiuta nel venderla, e questo è un punto secondo me fondamentale. Non è che se è l'idea facile vendi, quello che serve invece è il tuo approccio, quello che sei in grado di fornire, e secondo me soprattutto è trovare quei clienti che sono disposti a rischiare con te, perché tu devi essere, cioè non ce n'è, mi spiace dirlo, ma non è una questione di prodotto, pricing, posizionamento, perché è tutta una questione di fiducia. Un'azienda deve riuscire a vederti, guardarti negli occhi e dire mi fido di te e so che tu mi porterai quel vantaggio lì, anche se sei una startup e non so bene come lo farai, però so che tu ci sei, ed è tutto lì, perché il prodotto, se si parla di feature, di attività del genere, scade. Un'azienda tipo Poste non ha la sensibilità di dire ok, questo prodotto mi costa 10.000 euro in meno, non gli cambia la vita. Il rischio che si prende il manager nel scegliere una startup piuttosto che Oracle o piuttosto che una soluzione grossa è 100 volte più grossa di dire ho speso 10.000 euro in più. Nessuno gli dirà mai hai fatto male a scegliere Oracle, okay? E il concetto qui è proprio quello, che la persona che va lì a vendere, e di solito è sempre il fondatore, anche io tutte le prime vendite, tutte le interazioni con i primi clienti le ho fatte sempre io, oppure mio fratello, anche più, insomma, per un semplice motivo, perché hai un drive diverso e sei la persona che ci mette la faccia, e lì devi proprio devi trovare la persona che è disposta a rischiare e devi riuscire a convincergli, oh, sono una startup, ma fidati che te la faccio, punto.
Quindi in questo caso lo startup, per oltre a fare il founder dell'azienda, deve anche essere un ottimo venditore. Forse in questo ti ha aiutato molto Sisco, i 3 anni che hai passato lì.
Sì, secondo me se uno non è un grande venditore, lasci perdere, nel senso che tu devi vendere sempre la tua idea, devi vendere il tuo prodotto, devi acquisire i primi clienti. Se non hai quel drive, che è anche il tuo concetto di dire cavolo, sono qui, la faccio e convinco chiunque che sia un'idea perfetta, non è un buon founder, diciamo.
Sì. Dopo Poste Mobile, qual è stato il successivo grande cliente che siete riusciti ad acquisire, che ti ha poi permesso di andare ad approcciare ulteriori altri grandi gruppi come quelli che hai citato prima?
Allora, uno tra i primi che ci è arrivato, non mi ricordo esattamente qual è stato il successivo, però insomma tra i primi che secondo me ci hanno dato molto una mano, secondo me il gruppo BMW, con il supporto di We Are Social, che è un'agenzia web che in realtà è stata nominata, se non sbaglio, l'anno scorso la miglior agenzia di social media al mondo. Sono 3 ragazzi italiani che l'hanno fondata, molto bravi, e loro ci hanno aiutato molto anche nel processo di sviluppo. Quindi direi BMW è stato uno di quelli successivi. Poi c'è stato in largo consumo, ho avuto l'ingresso di Chicco, di Arzana, poi Pupa Cosmetics, sono i principali che ci hanno poi dato una mano. Poi direi che questi secondo me sono quelli che ci hanno anche dato più una mano anche nella parte di sviluppo, con suggerimenti su come implementare tutto, perché la parte fondamentale anche qui di una startup, secondo me, è quella di essere onesti. Nel senso, io ho sempre detto, guarda, questo è il prodotto che ho, questo è quello che voglio fare, te lo farò entro questa data, e io però ho sempre mantenuto queste deadline, sono sempre riuscito a fare questo tipo di attività. Allo stesso modo, secondo me, è una grossissima opportunità. Se sei onesto e lo dici da subito, clienti grossissimi e molto strutturati, tipo, cioè, ad esempio, adesso Banca Sella, con loro abbiamo un rapporto iper dinamico, dove ci sentiamo regolarmente via Skype e gli diciamo: guarda, se hai suggerimenti, dacceli pure, che ci servono, possono essere utili per lo sviluppo, le altre attività. Quindi è un bel rapporto, questo secondo me è fondamentale.
Sì, e un esempio, ad esempio per BMW, un cliente scontento, o non necessariamente, comunque un cliente raggiunge BMW in un modo che una volta avrebbe fatto tramite telefono, tramite lettera, oggi lo fa scrivendo sulla pagina Facebook pubblica di BMW, giusto? In
sì,
quel
esatto.
modo, cioè in quel momento intervenite voi a gestire esatto. la relazione col
sì,
cliente.
Esattamente.
Sì, ok. Torniamo indietro al momento in cui tu eri ancora in Cisco.
Sì.
Decidi di aprire un progetto personale, avevi la tua idea.
Sì.
Prima di dedicare tempo, energie e soldi, hai provato a costruire un concept e cercare di validarlo anche con un solo singolo cliente che apprezzasse il concetto, o ti sei dedicato completamente allo sviluppo del progetto per poi andare a proporlo al mercato? Ed eventualmente, quale di queste due strade consigli a chi dovesse iniziare oggi?
Consiglio in assoluto la strada che abbiamo seguito noi, per svariati motivi, ma noi siamo andati assolutamente a presentare senza prodotto. Abbiamo prima ottenuto un buy-in da un certo numero di clienti e dopodiché abbiamo effettivamente sviluppato il prodotto. Noi con QBU siamo partiti.
Buy-in vuol dire che hanno già messo dei soldi, sì.
Yes, yes.
Che quindi vi ha aiutato a già nello sviluppo da zero, senza prodotto.
No, non esiste buy-in fino a quando non c'è uno che mette dei soldi nell'attività. Cioè, se ti dico sì sì lo comprerei, ma non ha sganciato l'euro, vuol dire non è sufficiente.
Sì.
Non è sufficiente.
Quindi siete riusciti ad ottenere già diversi buy-in e con quella cifra siete riusciti a sviluppare la prima versione del prodotto?
No, quello no. Però diciamo che quello che abbiamo fatto è stato, siamo partiti, ti spiego cosa faceva QBU prima. QBU nel 2009 faceva, presente Google Street View?
Certo.
Ok, adesso Google ti dà la possibilità di entrare nei negozi.
Ecco.
Virtualmente, ok. Noi lo facevamo nel 2009 con l'aggiunta anche di feature di social media management direttamente nel 2009 è l'anno in cui Facebook ha lanciato le pagine Facebook, le pagine Facebook Business, quelle per business. Quindi eravamo esattamente lì a fare quello, forse un po' troppo presto. E noi però con QBU noi siamo partiti, abbiamo fatto 2500 clienti paganti nel primo anno e mezzo, e la maggior parte di questi abbiamo fatto in prevendita.
Sì.
Quindi noi siamo partiti in prevendita prima di partire, iniziare a fare quello che era il vero e proprio prodotto, fare l'azienda e fare tutto quanto. Abbiamo avuto un buy-in da una decina di persone.
Credi che invece molte startup seguano la strategia opposta, quindi facciano l'errore di chiudersi in casa, sviluppare per 3, 4, 5 mesi un prodotto, quindi con investimento di tempo, soldi, energie, e poi quando è pronto provare a lanciarlo sul mercato senza però avere in nessun modo validato prima l'idea o avere clienti prima che non solo nel tuo caso avessero messo un buy-in, quindi già dei soldi, ma immagino possano anche aiutarti con dei feedback su quali sono le cose che di cui davvero hanno bisogno e quali invece sono caratteristiche che eventualmente possono essere aggiunte in un secondo momento ma al giorno uno non sono strettamente necessarie.
Allora, diciamo che dipende un attimo dal mercato in cui sei, primo, perché è fondamentale capire il mercato in cui sei. Non è possibile fare quello che ti ho detto io in tutti i mercati, perché nel B2B è chiaramente gestibile, nel B2C secondo me è già più difficile, però il concetto è secondo me fondamentale che la maggior parte delle startup fanno un prodotto, si spendono lì, si innamorano del prodotto, che di solito è il più grosso problema. Uno si innamora della propria idea, si innamora del proprio prodotto, e il risultato è che poi quando va a venderlo c'è una grossa delusione, perché era così bello ai suoi occhi, sai, come come si dice lì, scusa, ogni guagliori bella mamma so, no?
Certo.
Ecco, stesso concetto. Pensi che sia così bello, poi vai a venderlo e non piace a nessuno. Il risultato quindi è che secondo me è assolutamente fondamentale parlare della propria idea, venderla prima ancora di averla fatta, ma non in un'ottica di vendere una cosa che non hai, ma essere chiari su questa cosa qui. Tu dici, guarda, ti piacerebbe questa cosa? Cioè, sì, sono pronto per questa roba qua. Ok, aspetta un attimo, adesso andiamo a farla e poi torno a contattarti. Però qui hai un buy-in della persona.
Già immagino l'obiezione di molti che ascoltano che al momento in cui dici parlare della propria idea prima ancora di averla, nascono in loro tutte le paure del tipo, ma se racconto la mia idea prima, poi me la prendono, cosa succede? Cosa puoi dire a queste persone?
Così che se cioè, allora, è una sciocchezza immane, secondo me, cioè, per un semplice motivo, un'idea non vale nulla, la tua idea non vale niente. E soprattutto se è un'idea che nessun altro ha avuto fino ad oggi, controlla, perché probabilmente o è una cazzata, oppure veramente il prossimo Facebook, che lo auguro a tutti, però si parla di uno su 1 miliardo, quindi nella grandissima maggior parte dei casi è la prima come attività, quindi parlarne con tutti è il modo migliore per avere dei feedback e capire se effettivamente la tua idea è figa oppure no. Una cosa che dico sempre è: se io racconto l'idea, l'altro me la sente, dice che bella, me la vuole copiare, ma deve farlo, è l'execution che conta, no? Quindi, cioè, tu ad esempio, andrei a lavorare adesso per un gruppo abbastanza famoso per execution, il gruppo Rocket fa execution. Loro non è il concetto di idea, perché lavorano su business model che sono pseudo definiti, ma hanno un'execution pazzesca. E
Sì.
quindi è quello il loro valore, che hanno un'execution che di solito sbaraglia la competition. Quella è la cosa. Cioè, se tu non riesci a fare l'azienda, ma hai un'idea bellissima, non hai niente in mano. Devi riuscire a farla.
Secondo me c'è proprio bisogno di ribadire questo concetto e sono molto contento che l'hai tirato fuori con parole tue che sarebbero state anche le mie, ma di recente, mentre in passato anch'io quando avevo un'idea cercavo in tutti i modi di proteggerla e quasi avevo timore a confidarla a quello che dovrebbe essere il mio sviluppatore perché da tutte le parti temevo l'avrebbe sviluppata. Credo che questa sia la differenza tra chi ha un background familiare di imprenditoria come magari tu e chi invece ha le prime armi e pensa che per il solo fatto che abbia l'idea abbia già un tesoro in tasca quando invece è proprio l'execution che conta. Ho sentito dire che idee scarse ma eseguite in modo eccellente valgono 1.000 volte di più di ottime idee poi eseguite
Vero,
male.
verissimo, sono totalmente d'accordo. Anche perché idee perfette eseguite male, cioè eseguite male. Per esempio, Facebook, ad esempio, non ha inventato nulla di nuovo, perché c'era Friendster prima che faceva la stessa cosa, c'era MySpace che più o meno faceva la stessa cosa. Facebook ha avuto l'execution, cioè Facebook ha fatto quello. Quindi non è che Zuckerberg non aveva, cioè stiamo parlando di qualcuno che ha avuto l'idea più figa o l'azienda più importante degli ultimi anni. Non è che non l'ha nascosta qualcuno, ha eseguito in maniera diversa una cosa che già c'era.
O Google stesso è entrato in un mercato in cui i motori di ricerca erano già presenti da anni e ha solo eseguito portando quello che il mercato chiedeva e non 1.000 altre caratteristiche.
Sì, il discorso che vedo, non so, io faccio un esempio giusto anche per dire quanto sono aperto su questa parte qui. Io racconto quello che voglio fare come feature, anche feature specifiche che nel mio settore sono importanti. Io le racconto a tutti i miei clienti e poi gli chiedo di riorganizzarmi e dire in un ordine di priorità quale di quelle feature per loro è importante o meno. Io faccio un lavoro molto continuativo con i miei clienti, in modo tale che siano loro a dirmi di che cosa hanno bisogno. Ed è quella la base, perché non sono io, non posso mettermi, posso far finta, ma non posso mai mettermi nei veri panni di un mio cliente. Quindi chiedi ai tuoi clienti, una volta che li hai acquisiti, continua a chiedere. Cioè, devono essere loro che ti dicono, in realtà te lo fanno loro il prodotto se sei bravo a chiedere.
Esatto, si può imparare molto ascoltando il mercato.
E certo.
Abbiamo detto all'inizio dell'episodio che hai ricevuto finanziamenti per oltre 4 milioni di euro da fondi di private equity. Hai una grande esperienza quindi in questo, sicuramente molto più di startup locali o che hanno ricevuto finanziamenti seed di 50-100 mila euro. Quindi raccontaci come avviene quel processo da un'azienda agli inizi, come riesce a farsi finanziare, come si svolge il processo per chi non ne ha mai sentito parlare.
Allora, sì, io voglio un attimo sfatare il discorso in cui devi essere bravo per avere i finanziamenti, non è come lo racconti, il finanziamento è totalmente diverso da una vendita. Sì, c'è una componente di vendita perché la valutazione di una startup è talmente aleatoria che devi riuscire a far capire qual è la possibilità che fai, ma se tu chiedi 100.000 euro, 200.000 euro, negli States anche mezzo milione, però anche lì si stanno un po' tirando indietro su questi deal qua, se è solo un'idea, è solo un'attività di questo tipo, è difficile poter chiedere di più. Quando tu poi hai un'idea, hai una piccola azienda che stenta ad andare avanti, come puoi pensare che una persona venga lì e ti butta 5 milioni o 4 milioni, 3 milioni di euro addosso giusto perché gli piaci? Il concetto vero è che noi abbiamo portato dentro i primi investitori, un primo round aveva fatto di 1 milione di euro quando noi già fatturavamo e avevamo poco meno di 2 milioni di euro di revenue. Quindi la realtà è devi fatturare, cioè se tu non hai una proof of business, se il tuo business non funziona, non ci sarà nessun investitore a darti soldi. Guardalo anche dall'altra parte, cioè se tu avessi 2 milioni qua in tasca che ti avanzano, l'idea è una startup che ha solo un'idea o l'idea è una startup che ha fatturato?
Certo, l'idea. Ha una che ha già fatturato.
L'altra cosa che secondo me è fondamentale da sfatare è una cosa: quando tipo ricevi il funding, lo dico per esperienza, nulla di quello che ricevi in funding va ai fondatori, zero, neanche un euro. Cioè non è che sei arrivato quando inizia il funding.
Certo, si mette per la crescita del...
E inizia a lavorare, sì. Quando tipo ti arriva il funding è il momento in cui devi galoppare il doppio di quello che galoppavi prima, perché c'è gente che sarà lì a chiedere, a renderti conto e dire: oh, io ti ho messo dentro tot,
adesso porta a casa il risultato.
Esatto.
Sì,
esatto.
Il funding non è l'exit.
Esatto, e molto spesso viene visto invece come l'opposto: ho avuto il funding,
sì.
Buon lavoro.
Sì, il ruolo dell'incubatore, di chi finanzia, credo sia quello di aiutarti a passare da 10 a 100 e non da 0 a 10.
E deve essere fatto coscienziosamente, io lo dico così perché devi farlo secondo me con una certa coscienza di quello che stai facendo, perché lo fai contro tu, hai un'azienda che sta andando bene, io vado bene, sto fatturando, sto facendo il mio, sono magari anche a pareggio positivo, arriva una persona che mi viene lì e mi propone 8 milioni di euro. Quella lì è come dire che se tra tre giorni, il giorno dopo, ti arriva una persona e ti fa un'offerta di exit, che è il tuo vero guadagno, perché l'exit è l'unico vero modo in cui una startup possa fare buy-in sulla propria startup, e quello lì è praticamente già bloccato, perché nel momento in cui ti entra un finanziamento, tu stai già dicendo che i prossimi 2 o 3 anni non farei mai un exit, perché devi crescere, perché sennò la valutazione che ti hanno dato è una valutazione sbagliata. Quindi il risultato è che tu devi, se ottieni dei funding, vai a posticipare come attività.
Mi interessava toccare il punto della negoziazione con il fondo. Quindi come avviene la valutazione dell'azienda? So che ci sono mille teorie su come può essere valutata un'azienda, multipli, non multipli, però uno, come viene valutata l'azienda, e due, una volta che si è raggiunti, si è arrivati a questa valutazione, in che modo si valuta la quota di equity o si negozia la quota di equity che il fondatore è disposto a concedere al fondo in cambio del finanziamento?
È tutta una questione non c'è una vera ricetta, secondo me, in questo caso, perché sì, la cosa più sicura o più l'unico punto più o meno fermo è il fatturato, nel senso che un moltiplicatore del fatturato è un tuo valore, punto. Al di fuori di quello è tutta questione capacità di negoziazione o tutta questione di come ci si va a porre, qual è il futuro di questa startup, qual è le possibilità. Quale sarà il moltiplicatore che tu vai a dare? È chiaro che però devi essere in grado di dimostrarlo, no? Poi cioè, il tuo disco, ah, la mia, tutti possono dire che la mia startup fra 10 anni vale 5 billion. Perché? Se la tua risposta alla domanda perché, allora non riceverai nessun funding. Se invece nel tuo business plan, quello che tu proponi, perché sei tu che devi fare la proposta al venture capital, non è viceversa, sei tu che gli devi dire la mia startup varrà tot, richiedo tot, questi soldi come li userò? Ma centesimo per centesimo.
Sì, ricordo un mio amico che ha fondato una startup che ha ricevuto finanziamenti importanti e mi diceva il motivo per cui sono riuscito a farmi finanziare è proprio perché ho saputo dettagliare in modo precisissimo al centesimo come sarei andato a spendere i soldi che chiedevo.
Esatto, cioè tu gli dici, tu mi metti questo 1 euro oggi vale 2 euro domani, ma gli devi spiegare perché questa cosa. E l'unico modo che hai per farlo è di essere estremamente preciso in tutti i tuoi investimenti, dire come li investi, cioè personale, come è strutturato il personale, perché il team lo strutturi così e non in un altro modo. E devi essere pronto a sostenere quelle idee, perché un venture capital di base cercherà di distruggerti il tuo business plan per un semplice motivo. Perché se non ce la fa, è il business plan in cui vuole investire. Okay? Perché è quello il concetto. Lui cercherà, non lo fanno per distruggerti, per farti sentire, ma è semplicemente per provare che la tua idea è giusta e come la eseguirai è il modo giusto. Se lui ti trova una falla, allora dice, vedi, però quella non l'avevi pensata.
È il miglior test che può fare per assicurarsi che i soldi del fondo siano investiti nel modo migliore.
Ovvio.
Quali sono le difficoltà maggiori che hai dovuto affrontare nello sviluppo sia di QBU che di Gar Social, e cosa puoi consigliare a chi sta partendo per evitare gli stessi errori?
YouTube per me la parte più difficile, diciamo, la difficoltà maggiore che abbiamo avuto, secondo me, è senza dubbio nella parte tecnica. Nella parte tecnica perché era quella che più mi mancava. E quindi io lì ho avuto soprattutto un grosso periodo in cui man mano ho imparato. E quindi quella è stata la grossa, diciamo, difficoltà. Quello che posso dire è, secondo me, come consiglio a chi vuole fare un'attività è di non buttarsi in un mercato che non conosce, perché se no dovrà conoscerlo. E semplicemente ci metterà del tempo, può investire, però un conto è farlo nel tuo tempo libero quando sei in un'azienda, un conto è farlo quando the clock is ticking e i tuoi soldi stanno per finire.
Sì, e quindi la tua esperienza in Cisco ancora una volta torna utile, ecco.
Sì, guarda, di base io devo dire che ringrazio Cisco perché io lì con loro ho avuto tutta la parte di esperienza dal punto di vista di business, sales e via dicendo. Quella parte lì non mi è mai mancata, abbiamo sempre fatto benissimo, che in realtà secondo me è il 50% o più, perché io sono dell'idea che la tecnologia sì, è abilitante, ma tu devi avere i clienti. Se tu hai i clienti vali, se tu hai la tecnologia non vali, tendenzialmente. Poi non è per forza vero, però il cliente vale sempre, la tecnologia non sempre. E quindi lì io devo dire che noi eravamo molto forti sulla parte sales, e invece mancavamo sulla parte tecnologica e abbiamo dovuto imparare.
Grazie Gianluca per questi consigli. Qual è un consiglio che ti è stato particolarmente utile, magari anche dalla tua famiglia di imprenditori o da manager con cui hai lavorato? Il consiglio che ti è stato più utile per lo sviluppo dei tuoi progetti professionali?
Difficile, così al volo se devo pensarci. Il consiglio più utile.
o il pensiero guida che ti ha aiutato meglio, magari?
Così su due piedi mi cogli un attimo impreparato, perché secondo me sono tantissimi, cioè non è che ce n'è uno, è che secondo me se vuoi fare l'imprenditore devi iniziare a imparare ad ascoltare tutti e poi trovare la tua, diciamo, capire, fare la tua valutazione sopra, però devi veramente ascoltare tutti quanti. Perché molto probabilmente non so dirti una frase, anche perché cioè, veramente dico, sono tantissime. Il mio suggerimento è veramente ascoltare e probabilmente non pensare di saperne più degli altri, che è un po' quello che ti aiuta a diventare imprenditore. Perché cazzo, io sì che ne so, no? Poi però devi avere un po' un bel bagno di umiltà e parlare con quelli che lavorano magari in quel settore da 10 anni e farti dire da loro come gira veramente il mondo.
Quindi unire la confidence, l'autostima necessaria per avviare un progetto personale all'umiltà necessaria per andare da chi è molto più avanti di te e fare domande e imparare da loro.
Sì, soprattutto perché io lo dico, ma anche se non so, anche il rapporto con i miei investitori, spesso è successo che in attività dove loro avevano soprattutto anche conoscenza, poi si torna indietro e si dice, bene, in effetti non avevi poi torto. No? E quindi.
Forse avevi ragione tu.
Esatto. Quindi dico, come suggerimento bisogna sì essere determinati e pensare di avere ragione, perché sennò non si farà mai gli imprenditori se non si è un po' teste dure, altrimenti non riesci a superare tutte le difficoltà che c'hai per arrivare a parlare con l'investitore, per arrivare, cioè non è che arrivi domani a parlare con l'investitore, quindi però secondo me devi imparare ad ascoltare. Altra cosa, non andate a cercare soldi subito, metteteci i vostri soldi, se avete i vostri soldi ne spenderete molto meno, li spenderete molto meglio.
E trovate clienti.
Sì, esatto, perché spenderli meglio vuol dire trovare che, cioè se tu hai 10 euro e quei 10 euro li spendi per farti le brochure, per farti le robe, poi in realtà quella roba lì non ti serve, a te serve un PowerPoint che non ti costa niente e ti serve a quattro telefonate che ce l'hai nel box finale e poi vai a fare appuntamenti, fino a lì non hai speso niente. E questo è l'approccio che hai quando i soldi sono tuoi. Se i soldi sono messi da un'altra persona, inizia a fare: no, aspetta, che facciamo la brochure, facciamo le robe, facciamo tutte le attività. Il risultato è che perdi tempo e non hai la presa business.
Quindi concentrarsi sulle attività davvero essenziali e trovare clienti il prima possibile.
Esatto.
C'è stato un libro che ti ha aiutato particolarmente e se puoi sintetizzare qual è l'insegnamento maggiore che ti ha dato?
Allora, secondo me libri tantissimi, ne ho letti un sacco, ce ne sono di utili e belli un po' tanti. Uno che mi viene in mente è From Zero to One, che è molto bello come libro, ma sono un po' i classici. Uno che è stato in realtà molto utile, ma successivo, perché in realtà non era ancora uscito quando noi facevamo questa attività, era il Startup Owner Manual di Steve Blank, se non sbaglio. Lo consiglio a tutti, leggetelo perché è veramente un buon libro. E secondo me questi due sono quelli che mi ricordo un po' di più. Di base però suggerisco un attimo di leggere e leggere anche biografie di aziende, di imprenditori che sono in quel settore lì sono molto interessanti. Beh, esempio l'ultima, Elon Musk, che è uscita, come è interessante, molto interessante.
PayPal, Tesla, SpaceX ha un bel po' di carne al fuoco. Beh, PayPal non più, però tutto il
No,
resto.
è una cosa che è assurda lì. Lui lo dice anche nelle cose, lui capiva o lui riesce a arriva fino al, diciamo, 70% di quello che fanno i suoi tecnici. Lui conosce, cioè non è vero che lui del space, cioè alcuni che dicono lui del space non ne sa nulla, e invece no, si è messo lì, ha imparato, ha fatto, fa, e lo dice anche nella sua biografia. Lui ne sa. Cioè lui è in grado di tenere una discussione con un po' tutti i suoi tecnici. È un
Sì,
pezzo di genio.
non al 100%, ma fino al
Esatto.
70% ci arriva.
Che è esattamente quello che devi riuscire a fare anche con i tecnici.
Dei due libri che hai citato, From Zero to One e Startup Owner Manual, qual è l'insegnamento principale che hai tratto, il key point che magari hai adottato nella tua vita professionale?
Ma sono entrambi un po', la Startup Owner Manual, secondo me, è quello che ti dà proprio un step by step, no? Cioè proprio ti fa step by step come dovresti fare, e quindi per quello è utilissimo, no? Lo consiglio perché proprio sono degli step molto importanti. Se tu segui quegli step lì, difficilmente andrai male. Il problema è che quando li segui spesso ti dice: guarda, hai fatto una cagata, torna indietro, no? E ti dispiace, però devi tornarci indietro e partire. Dall'altro invece, diciamo, è proprio una cosa che ti dà una spinta, ti fa vedere un modo come parti dall'avere nulla, perché dice from zero to one, all'avere non 1 milione, ma all'avere uno. Ed è quello lo step su cui bisogna lavorare. Secondo me uno dei punti fondamentali su quello, secondo me, è tipo lavorare pian piano, uno step alla volta per arrivare al successo. Di base, se tu fai una startup, tutti pensano di fare successo nel giro di 6 mesi, possono 6 mesi esplode. No. Di base, il mio suggerimento è una cosa che lo dico anche ad altre persone, ho detto un po' di ogni tanto mi chiamano a chiacchierare con gli start-upper, perché sono ormai uno dei vecchi nella situazione, e una cosa che dico sempre è, come mia domanda, fatevi come prima domanda: se voi siete disposti a spendere i prossimi 3-5 anni su questo progetto, perché questa è la tempistica minima.
Ottimo, grazie Gianluca Treu per tutte le tue, i tuoi racconti e per averci aiutato a capire un po' meglio il mondo startup e come si parte. C'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti trasmettere a chi ci sta ascoltando e è interessato a questo tema?
Mi hai fatto tutte le domande necessarie, quindi il tema è fondamentale. Faccio un in bocca al lupo a tutti quelli che vogliono fare una startup, e in bocca al lupo. Buon lavoro.
Gianluca Treu, Cube U Guard Social, grazie per la tua disponibilità per essere intervenuto a Talent Bay.
Grazie a te, Valerio, in bocca al lupo con Talent Bay.
Consigli davvero preziosi per chi vuole avviare una startup tecnologica. L'importanza di entrare in un mercato di cui si è già a conoscenza o perlomeno adiacente ad un mercato di cui si è già a conoscenza. Quanto è fondamentale, prima di investire tempo, soldi ed energie, come prima cosa validare il concept della propria idea, andando a parlare con i potenziali clienti e ascoltando il loro feedback. Per fare questo è sufficiente una presentazione PowerPoint. Scegliere il momento giusto per andare alla ricerca di finanziamenti da parte di fondi. Farlo troppo presto, quando non ci sono né concept di prodotto né clienti né fatturato, può rivelarsi un buco nell'acqua. Grazie Gianluca per tutti i particolari che hai condiviso con chi ascolta Talent Bay e per la trasparenza con cui hai raccontato le tue esperienze da imprenditore a beneficio di chi vuole seguire la tua strada.
Se ti è piaciuta questa intervista e vuoi essere informato quando sarà disponibile il podcast con i prossimi episodi, ricordati di andare su thetalentbay.com e inserire il tuo indirizzo email. E se conosci amici che stanno avviando un loro business, manda anche a loro il link di Talent Bay. Loro ti ringrazieranno e lo farò anch'io.